Origini del castello di Legnano. La zona che circonda Milano fu disseminata durante la signoria dei Visconti di castelli collocati nei vari centri rurali dove i membri della vastissima famiglia possedevano vaste proprietà agricole. Tali castelli servivano ai loro proprietari come luogo di soggiorno estivo per sfuggire agli inconvenienti della metropoli, specialmente nella stagione calda. Basti pensare alle vie strette della Milano di allora e all'uso dell'acqua dei pozzi. Ma nello stesso tempo servivano come punto di appoggio per le battute di caccia nei boschi vicini. Lo sport che era tanto in voga nel 3 e 400 e forse non ultimo, permettevano loro di passare lieti soggiorni agresti nel mezzo delle loro proprietà private durante il periodo dei raccolti. Ma i castelli, quale più, quale meno, furono tutti sistemati in luogo di difesa. Per necessità di quei tempi in cui le lotte civili fratricide e le incursioni di armati forestieri, che erano attirati non di rado dai contendenti stessi, erano all'ordine del giorno. Nel nostro settore d'alto milanese ve n'era buon numero di tali castelli e molti di essi si sono conservati sino a noi: Legnano, Crenna, Somma, Orago, Cassano, Fagnano, Turbigo si onorano di possedere ancora il loro castello, mentre Busto, Gallarate, Saronno ed altri lo ebbero, ma ne fu distrutto con l'andare dei tempi. Al di là della ragione principale predetta, cui dovevano la loro esistenza, sta però una ragione di carattere generale che non va trascurata. Essi rappresentavano, su un vasto perimetro intorno a Milano, le sentinelle fedeli avanzate della signoria viscontea. Quindi la loro vita subiva le vicissitudini di quella della metropoli e se i nemici interni o forestieri sferravano degli attacchi a Milano, questi colpivano o si ripercutevano anche su di essi e sui borghi da essi dominati. Ci è perciò apparso utile aggiungere al fascicolo documenti una rapida esposizione cronologica e di tutti gli avvenimenti che turbarono Milano dal 1277 al 1500, cioè nel periodo della signoria dei Visconti e degli Sforza, che è quello che maggiormente ci interessa nei riflessi di Legnano e del castello. L'ubicazione del castello di Legnano nella zona a sud della città, nella biforcazione, quella creata dai due rami dell'Olona, che sono contornati da alte file di pioppi e betulle, fa sì che esso sia poco visibile, sia per chi percorre la grande antica via del Sempione, come per chi transita con la moderna ferrovia Milano-Gallarate. Quindi esso è ed era appartato dalle grandi linee, per cui è poco conosciuto, benché, come vedremo, è tutt'altro che privo di interesse. Esso ha una sua storia, anche se non roboante di molte battaglie, ed ha pure i suoi meriti artistici, come diremo. La costruzione della parte maggiore del castello risale a Ottone Visconti, arcivescovo e signore di Milano dal 1277 al 1295, colui che abbatté il dominio dei Toriani su Milano. Gli arcivescovi avevano, anche prima di Ottone, grandi possedimenti in Legnano, talché si usa considerarli addirittura come feudatari dell'antico borgo. Un documento del 1346 parla della corte di Legnano, anziché del borgo di Legnano, come è in uso generale per tutti gli antichi luoghi di uguale importanza nella zona. Si dice che Erlembardo Cotta, che era pure arcivescovo di Milano, possedesse già sin dalla metà del secolo XI il castello di Legnano, nel quale si rifugiò Sant'Arialdo, perseguitato dai simoniaci, che gli aveva aspramente combattuto per restaurare la moralità fra i religiosi. Non sappiamo se il castello dei Cotta esistesse là dove poi sorse quello di cui ci occupiamo, o se quello invece fosse dove Leone da Perego, che era pure arcivescovo di Milano, morto nel 1257 in Legnano, e dove costruì il palazzo della mensa arcivescovile, della quale qualche vestigia è ancora conservata. Ad ogni modo, è evidentissima la continuità del possesso legnanese degli arcivescovi. Risulta che la dimora di Legnano rappresentava per essi un luogo di soggiorno estivo, oltre che di interesse per i loro redditi rurali. Diversi convegni furono qui da essi convocati. I tempi erano molto agitati sotto Ottone Visconti. Egli aveva sì rovesciato da Milano Napo Toriani, ma la minaccia del ritorno di sorpresa era sempre latente. La posizione da lui scelta per erigere il castello corrispondeva, oltre a quanto detto, anche alla posizione naturale dei due rami dell'Olona, che, aprendosi a vie intorno, se non rappresentavano che una debole difesa naturale, offrivano invece un mezzo sicuro e rapidissimo per allagare il fossato e renderlo impenetrabile anche d'inverno, durante il gelo. Basta infatti togliere l'acqua per far cadere il ghiaccio e poi rimetterla al momento giusto. Si potrebbe obiettare che Ottone avrebbe potuto raggiungere un'analoga difesa per mezzo dell'Olona anche nel centro di Legnano, trasformando così il palazzo suo in castello con fossato. E perché non lo fece? È difficile rispondere. Forse il luogo del palazzo non si prestava al suo programma, senza una distruzione di case che apparve eccessiva per il piccolo borgo di allora. Delimitato come era a sud e a ovest dalle via Palestro, via Ponte Carrato e via Milano, il cui arco indica appunto il perimetro antico assai vicino a tale palazzo. Dopo Ottone Visconti, il castello seguitò ad essere possesso dei signori di Milano e tutte le vicissitudini dei Visconti ebbero la loro eco in Legnano, che fu teatro di riunioni politiche, di raduni militari e di travolgimenti. Legnano era sempre stata fedele alla signoria viscontea, specialmente per opera della famiglia Lampugnani, che vi si era insediata sin dalla fine del 1300, e godeva di molti privilegi e della più alta reputazione per aver dato all'arcivescovo di Milano diversi abati del monastero di Sant'Ambrogio e capitani e giuristi e magistrati al governo, sia sotto il comune come sotto le signorie viscontee e sforzesche. Una visita odierna all'interno dei locali, mentre rivela uno stato di esercizio attuale poco edificante, dà la visione di una grande abitazione signorile, ben munita di sale e saloni. Se un'abitazione di signori fu essa certamente, ma è oggi pietosamente decaduta, da che i proprietari ne usano per dare alloggio ai contadini della vasta tenuta agricola circostante, in odio ai sentimenti della popolazione legnanese e ai sentimenti che gli stessi proprietari, come discendenti di una nobile prosapia, potrebbero coltivare per perpetuare il retaggio della loro nobiltà. Queste comunque sono osservazioni precedenti al 1940.